della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Siamo al capitolo dell'uno, l'ingresso di Gesù.
Gesù entra in Gerusalemme. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un punetro. Legateli e conduteteli da me, e se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Disse la figlia di Sion: ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da somma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questo è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea.
Ecco, tanto cominciamo con questa sezione. Gesù arriva nei pressi di Gerusalemme, al monte degli Ulivi, o il monte Oliveto. Vi era una tradizione con fondamento nella scrittura, nell'Antico Testamento, che annunciava che il Messia avrebbe toccato prima di tutto quella terra, prima dell'ingresso di Gerusalemme. Sarebbe accaduto lì, nel Monte degli Ulivi, la prima manifestazione della potenza e della forza del Messia. Matteo, memore di questa tradizione, ci presenta proprio non tanto solo un'indicazione geografica, ma vuol dire: Gesù è l'atteso. Gesù è colui che viene a riscattare le sorti di Israele. Ma non soltanto. Come si esprime la capacità, la forza messianica di Gesù? Nel versetto successivo, attraverso una strana insistenza, ricordiamoci che nella scrittura non esiste l'inutilità, non esiste la ridondanza. Ogni parola, ogni elemento ha il suo significato e non è mai un ornamento letterario piacevole, ma fondamentalmente inutile, che non arricchisce il testo. Non è questo. Che cosa fa? Dà un comando abbastanza strano. Sciogliete un'asina. Fin qui si può capire. Sarà il giumento del suo ingresso. Ma tipico di Matteo e solo di Matteo, aggiunge anche con il suo puledro. Non serve interpretare in modo razionalistico dicendo, beh, l'asina per Gesù e come più avanti il puledro per le vesti, i vestimenti, insomma, uno è il veicolo e l'altro il rimorchio con le suppellettili. Non serve e non è neanche giusto. L'asina, l'asina richiama fortemente quello che fece il re Saul, il re Davide con il figlio Salomone, il quale mise proprio sull'asina anche per indicare che sarebbe colui che è portato, quindi un segno di grandezza, un segno di regalità, ma poi anche la profezia, ma soprattutto l'asino applicato ad un re è un segno di scherno, di diminuzione, è il cavallo, la cavalcatura regale, sia per l'altezza, sia anche per l'eleganza del portamento, dell'avanzare. Quindi c'è già un elemento di contrasto. È un messia la cui forza non è come quella dei dominatori di questo mondo. Chi nei carri, chi nei cavalli, dice il Salmo, noi invece nel nome del Signore. E proprio in Matteo, il Gesù crocifisso, morente, è colui che proclama il nome del Signore. Dio mio, Dio mio. Quindi è un messianismo forte, efficace, definitivo, ma pacifico. E quindi Gesù è sì colui che cambia le sorti del mondo, ma non servendosi degli strumenti con cui normalmente vengono prodotti i cambiamenti, che sono strumenti che lasciano sul campo dei cadaveri, dei feriti, della violenza e del dolore. Questo è il significato più profondo della scelta dell'asina, proprio per indicare che non sarà un regno che si affermerà con la forza con cui normalmente i regni impongono il loro dominio. E già questo richiederà una conversione. Poi il puledro. Ecco, il puledro, che è il figlio giovane dell'asina, da molti padri è stato interpretato nel suo significato che nel contesto è quello più plausibile. L'asina è l'Antico Testamento, infatti è molto l'Antico Testamento, c'è questa figura, questo simpatico animale. Il puledro no, però il puledro è il parto dell'asina. Allora vi vedono i due popoli, l'antico Israele e il nuovo popolo che nascerà. Quindi l'asina con il suo, non dice l'asina è un puledro, no? Proprio con il suo puledro sarebbe anche l'immagine dei due testamenti, sarebbe l'immagine di Israele e da Israele viene il nuovo popolo di Dio, che è la Chiesa, che siamo noi, unificati nella persona del Messia, nel Messia pacifico. E qui probabilmente anche già Matteo ante litteram ha voluto anticipare ogni forma di antisemitismo, ogni possibilità di appropriarsi della passione di Gesù come un atto d'accusa contro gli ebrei. Gesù è venuto per tutti, anzi la sua azione messianica, qui possiamo dirlo con le parole di Paolo della lettera agli Efesini, è stata proprio quella di abbattere il muro che era framezzo, facendo dei due un solo popolo, che sarà anche uno dei temi più insistenti del tempo di Avvento, specialmente nella seconda parte. Ecco, allora abbiamo già un po' la luce sul Messia. È efficace, è potente, ma non con la forza di questo mondo, ed esprimerà il suo regno attraverso l'unità. Sarà infatti un regno di giustizia e di pace, un regno di unità, dove c'è l'unità, lì c'è il regno di Dio. Poi il comando che ha dato Gesù, scioglietele, portatela a me. Anche qui, perché questa raccomandazione non viene ripetuta per il puledro? Proprio per l'intima coappartenenza. Sciogliete l'asina, lui la seguirà. Tutti elementi che ci aiutano a capire che l'intento di Matteo è come quello che trovammo l'anno scorso, proprio di questo periodo, nei nostri primi passi nel suo Vangelo. Si compiono in Gesù le profezie. Gesù è il compimento, non l'annullamento e l'abrogazione di tutte le attese di Israele. Ecco, dopo appare direttamente la citazione proprio anche del profeta. Viene mite seduto su un'asina e su un puledro, figlio di bestia da soma. L'obbedienza dei discepoli ha un effetto. Andarono, fecero, condussero. Quello che loro fanno in obbedienza al Signore, nella visione di Matteo, è prima di tutto un servizio all'unità, realizzando il desiderio di Gesù che vengano portato asino e puledro. Loro si inseriscono in quella che è una opera di unificazione. Qui Matteo ha voluto dare un'indicazione a tutti coloro che nella comunità eseguono un ministero. La prima, frutto dell'obbedienza, è l'unità del cuore e l'unificazione. Frutto dell'obbedienza a Dio non è la disciplina. Frutto dell'obbedienza è l'unità. E chiunque ha una responsabilità di discepolato con il Signore è sempre un servitore dell'unità. Poi abbiamo il versetto 8, la folla numerosissima. Qui abbiamo un particolare. Normalmente negli altri Vangeli vengono nominati con particolare evidenza i bambini. I bambini, no? I fanciulli degli ebrei agitavano e gridavano: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Qui non si trova. Matteo sposta, e dopo lo vedremo, nel racconto della cacciata dei venditori dal Tempio. Dopo aver cacciato i venditori dal Tempio, improvvisamente compaiono i bambini che dicono: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Si tratterà di capire la scelta di Matteo di non collocare qui i bambini, ma di trasferirli nel Tempio. Dopo, in questo gesto di rottura, ma anche qui profetico, di Gesù. Viene detto che la folla era numerosissima. E dopo la folla viene suddivisa in due categorie: che andava innanzi e che veniva dietro. È insolita questa precisione. Dice che la folla è moltissima. Quindi questo moltissimo vuol dire tutti, non solo i confini di Gerusalemme, non solo gli abitanti di Gerusalemme. Questo moltissimo rimanda a tutte le genti, per dire che il Signore è il Messia non solo per quelli che ora sono lì, ma attraverso di loro per tutti. Poi chi sono quelli che vengono prima? Sono i figli di Israele. Chi sono quelli che vengono dopo? Sono i discepoli di Gesù, sono coloro che lo seguono. Però prima gli uni e gli altri vengono fusi nella folla che è moltissima. Vedete? Matteo sta dicendo: l'ingresso di Gesù, il suo avvicinarsi a Gerusalemme sta già producendo effetti di unità, sta già realizzando l'unità dei due patti, dei due testamenti. La folla che andava che veniva innanzi, andava dietro, gridavano: Osanna. Osanna cosa vuol dire? È una invocazione, è come dire: dà la salvezza. Normalmente quando si incontra nei salmi viene tradotto così: dona o Signore la tua salvezza. Quindi Osanna non è soltanto una lode, è anche una invocazione. E benedetto colui che viene nel nome del Signore vuol dire tu sei il Salvatore, tu sei benedetto perché con te finalmente viene quella salvezza che noi tutti invochiamo. Quindi questo ingresso di Gesù in Gerusalemme non è un'accoglienza trionfale soltanto, è prima di tutto un'assemblea liturgica, le cui caratteristiche sono l'unità prodotta dal Messia mite. Sono dei due uno insieme, unificati da Gesù che entra. Terzo, sono coloro che vedono la salvezza. Sono coloro che invocano. Qual è la caratteristica dell'assemblea cristiana? Le nostre preghiere, le nostre liturgie hanno lo stesso dinamismo. Invochiamo colui che è presente. La liturgia è memoria e attesa. Nel presente, espresso dalle parole dell'acclamazione, annunziamo la tua morte avvenuta nell'attesa della tua venuta. Quindi anche qui dona o Signore la salvezza e benedetto colui che viene nel nome del Signore pone un principio alla preghiera. Pregare in senso cristiano è chiedere al Salvatore che è presente di mostrare con efficacia il suo potere messianico, che è sempre di guarigione e di unità. Poi, Osanna nel più alto dei cieli. Nel più alto dei cieli. Vuol dire che anche cielo e terra sono unificati. Non sono unificati solo quelli che stanno davanti e quelli che seguono. Non sono unificati solo l'Antico e il Nuovo Testamento, sono unificati anche il cielo e la terra. Quindi Matteo in un crescendo ha voluto presentare la messianicità di Gesù come servizio all'unità, che significa rimuovere i conflitti, togliere le divisioni, rendere tutti prossimi di tutti. Dio sarà tutto in tutti, è proprio il contenuto dell'opera e dell'azione di Gesù. Questo è un po' il prologo, diciamo così, l'introduzione a tutto quello che accadrà durante la passione. E poi la conclusione, che non ci aspetteremmo. Quando entrò in Gerusalemme, si sconvolse tutta la città. Uno sconvolgimento. Alcuni dicono, alcuni erano consapevoli che Gesù avrebbe pronunciato il suo giudizio di condanna su quella Gerusalemme che uccide i profeti, sulla quale già aveva pianto. Non è probabilmente così. Sconvolse rimanda più, noi lo diciamo sempre alla luce delle caratteristiche di Matteo, al re Erode. È lo stesso verbo, tale e quale. Quando Erode, nella versione di Matteo, udì che sarebbe nato un Messia, patì lo sconvolgimento. Stesso verbo, si sconvolse. E allora si chiedeva chi sarà costui, qui adesso si chiedono chi è costui. Per dire che cosa? Che di fronte al Messia, ai modi scelti da lui per rivelarsi, non c'è mai un'accoglienza immediata e facile. C'è uno sconvolgimento che passa attraverso una conversione, dove convertirsi significa accettare le modalità che Dio stesso sceglie per manifestare la sua signoria. Non un Dio quindi a nostra immagine e somiglianza, un Dio del quale diciamo è forte ed è potente perché lo paragoniamo ai potenti di questo mondo valutando che anche lui è dotato di forza. No, la potenza del Messia esige sempre conversione. E quando troviamo Dio conforme ai nostri disegni, è bene imparare a dubitare se è proprio Dio come Dio è colui che noi pensiamo. Quindi Matteo aggiunge un tocco di realismo e di onestà. Di fronte al modo con cui Dio esercita la sua signoria, compie il suo regno, c'è una sorta di sconvolgimento. Ci può essere lo sconvolgimento di chi davanti al crocifisso ammutolisce, ma c'è anche lo sconvolgimento di chi, sentendo dire questo è il Messia, vedendolo arrivare su un asino, o vedendolo non intervenire, o vedendolo non agire come lui si attenderebbe, ha motivo di dubitare. Ecco, questo è il momento. Adesso andiamo avanti nella lettura e leggiamo i profanatori cacciati dal Tempio, che è da leggere insieme anche alla cosiddetta maledizione del fico, che poi non è esattamente così, il fico sterile, il trittico che ci dà la chiave di lettura della passione di Gesù.
Gesù entra nel Tempio. Gesù entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano, rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e disse loro, sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate un covo di ladri. Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e stolti, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e dei scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto per i fanciulli che acclamavano nel tempio, Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero, non senti quello che dicono costoro? Gesù rispose loro, sì, non avete mai letto, dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per una lode, li lasciò, uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte.
Ecco, allora abbiamo due ingressi. Il primo è l'ingresso in Gerusalemme, il secondo è l'ingresso nel Tempio. E questa azione che Gesù fa del Tempio è non solo la restituzione del Tempio alla sua funzione di luogo di preghiera, ma soprattutto è il compimento del Tempio. Quel Tempio che fino ad allora era stato soltanto un luogo di sacrifici, diventa con Gesù un luogo di guarigioni. Vendevano e compravano, rovesciando i banchi dei cambiavalute. Beh, qui Gesù è stato moderato. In altri Vangeli Gesù non solo rovescia i banchi, ma caccia fuori tutti, buoi e pecore compresi. Quindi allora negli altri Vangeli l'accento è: non c'è più l'economia che l'uomo deve dare a Dio. Nel Tempio si viene per ricevere da Dio. Quindi è abolita l'antica legge che stabiliva una relazione con Dio dove l'uomo effettivamente era chiamato a offrire qualcosa. Qui, casa di preghiera, qual è lo scopo della preghiera già nell'Antico Testamento? Sono fondamentalmente tre. Primo, vedere il volto di Dio. Ma chi vuol vedere il volto di Dio? Chi è che vuol vedere la faccia di qualcuno? Sono i bambini che vogliono vedere il volto del papà, della mamma, vogliono vedere il volto dei genitori. Infatti i bambini, quando vogliono stabilire un regime di conflitto, voltano la faccia, nascondono la loro, dicono non ti voglio più vedere. Questo è tipico dei bambini, ma la ricerca del volto. Quindi la preghiera fa vedere il volto di Dio. La preghiera è offerta da un cuore contrito e umiliato, un cuore ferito e umiliato, tuo Dio non disprezzi, offri al Signore un sacrificio di lode. Sacrificio di lode cosa vuol dire? Vuol dire il cuore consegnato, non gli animali o altre cose offerte a Dio, anche se costose. E il terzo scopo è la comunione con Lui, sentirsi a casa. Sentire Dio che dice: la mia casa è la tua casa. Qui si spiegano tutti quei salmi, no? Benedite il Signore, voi che state nella casa, voi che state nel Tempio del Signore durante le notti. Il Tempio non era un ostello in cui si pernottava, eppure chi ama il Signore nel Tempio, anche solo voleva dire nell'atrio vicino, si sente a casa. Attraverso la folla avanzavo tra i primi verso il Tempio del Signore. Sentirsi a casa. Ma Matteo aggiunge qualcosa. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. La citazione completa sarebbe casa di preghiera per tutti. Perché Matteo ha omesso questo per tutti? Perché, pur attingendo alla stessa fonte di Luca, pur Giovanni va per conto suo, ma anche Giovanni, casa di preghiera per tutti, Matteo non lo mette per tutti, probabilmente per questo motivo, che Matteo non vede ancora la conversione di Israele, non vede ancora Israele, ecco la reazione dei capi, entrare come un bambino nel tempio del Signore. E quindi questa casa di preghiera sarà soltanto la Chiesa, il nuovo Tempio, il suo corpo, la sua vita, quella vera casa di preghiera in cui tutti saranno radunati. Quindi, ecco, Gesù sta dicendo che questo Tempio ha ragion d'essere solo se si trasforma da luogo di obbedienza alla legge dell'offerta a luogo di guarigione radicale del cuore, dove la guarigione radicale significa tornare come i bambini. Per questo abbiamo adesso citato qui la preghiera e l'acclamazione dei bambini. Vennero a lui nel tempio ciechi e storpi. Era impossibile. C'è chiaramente scritto nel libro di Samuele, nel secondo libro di Samuele, non entreranno ciechi e storpi nel Tempio del Signore, perché questo è in abominio, non al Signore, a Davide. Allora, il fatto che adesso, Matteo è sempre attento alle profezie, all'Antico Testamento, a Davide, al figlio di Dio davidico, ecco, che vengono dentro vuol dire, cosa dice nel Vangelo di Matteo proprio Gesù? La regina di Saba sarà nel giudizio, perché ben più di Salomone c'è qui. A Ninive si convertirono alla predicazione di Giona, ben più di Giona c'è qui. Qui Matteo non usa la parola, ma è come dica, ben più di Davide c'è qui. E com'è possibile essere più di Davide, che è il re la cui dinastia non ha mai fine, un figlio della tua discendenza sederà sul tuo trono. Eccolo, il figlio della discendenza di Davide, ecco colui che siede sul trono, che siede sull'asina, l'immagine della mitezza. Quindi questa è menzione dei ciechi e degli storpi che entrano nel tempio, prima di tutto è un riconoscimento indiretto che Gesù è quel figlio di Davide atteso, il cui regno non avrà mai fine. La differenza fra gli altri re erano, si succedevano, ma governerà le nazioni come re di giustizia e di pace, lo scettro non abbandonerà mai le sue mani e il suo regno non avrà mai fine. L'avreste sospettato? Che dietro questa piccola parolina vennero a lui nel tempio ciechi e storpi fosse condensata la teologia del riconoscimento che Gesù non è un re ma è il Dio figlio, promessa definitiva del Padre? Forse no, neanche io prima di conoscerlo. Ecco, bene. Ed egli li guarì tutti, e qui compare veramente la parola tutti. Prima il casa di preghiera per tutti è stato omesso. Adesso invece li guarì tutti, viene sottolineato per dire che cosa? L'universalismo della missione di Gesù, che Papa Francesco 2 settimane fa: ciò che l'uomo ha bisogno è soltanto di una carezza di Dio, e la carezza di Dio è il suo figlio che guarisce. E li guarì tutti vuol dire che il Tempio è il luogo dove si è accolti come malati, non come virtuosi. Adesso facciamo una traslitterazione parabolica. Quando Papa Francesco dice che la Chiesa è ospedale da campo, vuol dire: ti prendo come sei per restituirti alla integrità della tua dignità. Che la Chiesa è un ospedale da campo non vuol dire vengano tutti e facciamo la congrega dei feriti. Vengano tutti per diventare il popolo dei guariti. E quindi stare nella Chiesa con le ferite significa esporsi al potere di guarigione di Dio, che significa convertirsi. Non si sta in un ospedale da campo per contemplare le ferite, ma perché queste vengano rimosse dal proprio corpo. Allora, il Tempio, la vita stessa di Gesù, il Cristo, vero Tempio, è colui che accoglie tutti, non chiedendo nulla se non il desiderio della guarigione. Condizione minimale per entrare nel Tempio, che è il Figlio di Dio, è soltanto il desiderio di essere guariti. Poi adesso, diciamo, questa estemporanea e strana apparizione dei bambini nel Tempio, che chiaramente non è andata così probabilmente, erano fuori insieme agli altri, no? Però Matteo, vedendo, gli ha detto: ma forse la loro collocazione, per spiegare bene che cos'è l'ingresso di Gesù e in Gerusalemme nel Tempio, è meglio collocarli adesso. Ecco, che cosa fanno? Gridano nel Tempio. Gridare nel Tempio vuol dire pregare con una voce anche forte, ma che non è una voce prepotente. È proprio la voce del bambino che si sente a casa, che si comporta esattamente come si comporterebbe a casa. Chi sono questi bambini? Primo, in un contesto immediato, i bambini sono coloro che hanno una vita davanti a sé, e quindi quello che loro vedono lo potranno trasmettere. Non sono gli adulti che vedono quei fatti, che diranno agli altri, sono loro. Quindi sono praticamente la presenza di testimoni che potranno crescere e far crescere le generazioni successive con quello che hanno veduto. Però in un senso immediato sono coloro non solo che vengono guariti, ma che vengono generati. Pregare, stare nel Tempio, credere in Dio è essere generati da Dio. E di fronte a questa radicale umiltà, nel senso bello, sono nulla per diventare ciò che il Signore vuole che io diventi, Matteo contrappone sommi sacerdoti e scribi, i quali, anziché associarsi alla preghiera, rallegrarsi che il Tempio è luogo di guarigione ed è luogo di accoglienza, vengono presi dall'ira. Che significato è adirarsi vedendo il Tempio occupato da malati e da bambini? Loro che dovrebbero essere i primi. Egli si cura dell'orfano, della vedova, sconvolge le vie degli empi. Ecco, perché si arrabbiano? Si arrabbiano esattamente, è un verbo che ha analogia con la rabbia del figlio maggiore quando il minore torna dal campo. È l'insofferenza per un Dio troppo vicino e troppo accogliente. Per loro Dio è trascendenza e maestà. La conversione più difficile, ultima, quella che a loro non è accaduto, è proprio questa: convertirsi a un Dio crocifisso. Ma chi è quel Dio crocifisso? È il buon samaritano, è colui che si fa prossimo ad ogni ferita, ad ogni cadavere lasciato in mezzo alla strada. Noi dobbiamo pensare alla croce del Signore come il Signore stesso che ci viene a recuperare quando noi, immobili come quell'uomo aggredito dai ladri, non ha forza nelle gambe, non ha forza nelle mani da potersi trascinare vicino a Gesù. È Gesù che va lui incontro. Non è il prossimo, prossimo lo diventa perché è il Signore stesso che gli va vicino. Per fare che cosa? Anche lì per caricarlo su un asino, per caricarlo sul giumento, per sottrarlo alla sofferenza e introdurlo anche lui nella locanda. Qui c'è un grande simbolismo che Luca presenta con molte analogie con Matteo. Però ecco, questi dottori della legge sono coloro che non riescono a capire che la grandezza di Dio è il suo farsi prossimo anche sporcandosi con il peccato dell'uomo. Tanto quando Dio tocca l'uomo peccatore, non è il peccatore che trasmette a lui il suo peccato, ma è il santo di Dio che trasmette al peccatore la sua santità. Questo è mancato. Un Dio troppo vicino, un Dio troppo compassionevole, un Dio troppo confidenziale, un Dio che ammette nella sua casa anche bambini che strillano e che gridano. E poi dopo c'è la profezia che, facciamo brevissimamente, negli ultimi 5 minuti, anche il fico perché fa parte di questo trittico, poi concludiamo la lettura che ci introduce a capire la passione.
La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame. Vedendo un albero di fichi lungo la strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: mai più in eterno nasco un frutto da te. E subito il fico seccò. Vedendo ciò i discepoli rimasero stupiti e dissero: come mai l'albero di fichi è seccato in un istante? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto a quest'albero, ma anche se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo otterrete.
Ecco, anche questo è uno dei brani, delle parole di Gesù tra le più famose. Dunque, attenzione alla cronologia. Il giorno prima Gesù è entrato in Gerusalemme, poi è entrato nel Tempio, poi è tornato fuori e adesso ritorna. Si potrebbe dire che ci sia in Gesù un'attesa, e infatti Gesù torna nella sua città dopo averla visitata, dopo esserle entrato nel cuore, perché questo è entrare nel Tempio, desiderando trovare il frutto dell'amore, cioè la corrispondenza, l'accoglienza di Israele. Però mentre va, quasi ad anticipare quello che poi incontrerà, vede un fico sterile, non è secco ancora, è semplicemente sterile. Ora, Marco, che vuole enfatizzare, dice: non era infatti quella la stagione dei fichi. I fichi in Palestina si trovano agosto-settembre, qui siamo per la Pasqua, quindi o marzo o i primi di aprile. Potevano venire fichi appena così, primaticci, con le gemme o altro, però ecco, Gesù è affamato, cioè Gesù proprio vuole trovare il frutto della carità. Perché nel non tempo dei fichi Gesù lo cerca lo stesso? Perché Matteo qui gioca nei contrari. Perché non è che i fichi vengano perché la pianta li produce sottomessa alle leggi del tempo. I fichi potevano venire perché Gesù era stato in Gerusalemme a fecondare con la sua misericordia la durezza del cuore del popolo di Israele. Quindi, se Gesù cerca i frutti, non è perché dimentichi il ciclo delle stagioni, ma perché sta dicendo che chi trae direttamente da me la sua vita ha una vita non più schiava dei tempi e delle temperature e degli andamenti climatici. Quindi non è una richiesta assurda, era sono venuto, ti sono entrata nel cuore, ho guarito, mi sono rivelato e tu ancora non rispondi, anzi arriverai al rifiuto. Non dimenticate che Matteo insisterà, non unico, che Gesù dopo essere entrato una volta, essere entrato nel tempio, rientrare, sarà cacciato fuori dalla città. Lo condusse fuori dalla città, perché un profeta non doveva morire in Gerusalemme. Che cosa dice? Non avvenga più che tu porti frutto in eterno. Non è una maledizione, non dice tu sia maledetto, dice sei sterile se non sei maturato, se non sei diventato fecondo con il tocco della mia guarigione, della mia messianicità, della mia presenza. Nessuno potrà dare a te potere di portare ancora frutto. Vi ricordate quelle parole? A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Allora non serve a niente essere un albero destinato a produrre frutti dolci se nella sterilità, tipica anche della stagione del tempo, non interviene l'amore di Dio a creare una nuova fecondità. Qui, a guardare bene, vuol dire che, in positivo, l'amore di Dio non conosce stagioni. È sempre il tempo dei fichi maturi per chi ha radici non nella terra, e lì ci sono solo determinati tempi, ma chi ha la propria radice nel regno di Dio, al quale si accede per mezzo della fede. A questa vista è la reazione dei discepoli. Come mai il fico si è seccato all'istante? È una domanda molto intelligente, anche se Gesù sembra non rispondere. E Matteo ha voluto dire, con Gesù la storia finisce. No? È finita la storia. Cioè, vabbè, come finita? Noi stiamo ancora vivendo, ci saranno dopo di noi altre generazioni, e chi ci dice che il mondo non sia eterno? La storia nella sua finalità è finita. Vi ricordate quella distinzione? La fine della storia vuol dire basta, si chiude tutto. Qui non lo sappiamo. Il fine della storia, questo lo sappiamo, nella risurrezione di Gesù, nell'entrare dell'uomo nella gloria di Dio, la storia più che finita è compiuta. Anche se la storia durasse in eterno, lo scopo della storia non è la durata, ma l'entrare nel regno. E entrare, ecco, adesso possiamo dire la parola finale, nella Gerusalemme celeste, visto che si tratta di ingressi in Gerusalemme. Entrare nella Gerusalemme celeste. Allora, ecco, il fico che si secca all'istante è come dire, non conta il numero degli anni, non conta vivere a lungo, quello che conta è vivere nel risorto. Chi non vive nel risorto è secco subito, anche se ha davanti a te tante, tante altre stagioni. Chiaro? Si seccò all'istante. Di fronte al Signore Gesù, la storia dell'uomo conosce il suo compimento. Chi non è con me è contro, ma chi è contro di me cosa fa? Disperde. Che cosa disperde? Se stesso, prima di tutto. Poi la risposta di Gesù. se avrete fede senza esitazione, non soltanto potrete fare quello che è accaduto al fico, ma anche il gettati in mare. Qui Gesù sembra non rispondere, ma in realtà risponde. Perché gli dice: se avete fede potete fare anche voi? Se avete fede, voi siete veramente i co-regnanti con Dio. San Paolo parla spesso: se con Lui moriamo, con Lui anche risorgeremo, regneremo. Quindi la risposta di Gesù è quella di dire: anche voi sarete. Voi vi meravigliate perché avete visto questo, ma questo che avete visto è anche il potere vostro, se solo siete una cosa sola con l'unico Messia. Allora qui finiamo. Gesù ci dice che scopo della preghiera è condividere il potere di Gesù, ma non come uno può pensare: adesso prego così ottengo il potere di Gesù e anziché seccare il fico faccio seccare tutte le persone odiose o ostili. Non pensiamo così, sarebbe bello avere lo stesso potere, tutti quanti i candidati alla seccatura. No, è un'altra cosa. Cioè la preghiera fa condividere il potere di Dio, ma il potere di Dio è un potere messianico sull'asina, che vuol dire disarmato, pacifico, efficace. È un potere di guarigione, non di soppressione, come ha dimostrato nel Tempio. Per cui condividere il potere con Dio non significa avere una potenza da usare per i nostri scopi, significa condividere nella stessa potenza gli scopi di Dio, che sono sempre scopi di redenzione e di pace. Ecco, questo è un pochettino, un po', come dire, il proemio che introduce il grande evento della Passione, però solo alcuni particolari, non li abbiamo mica visti tutti, In questi Matteo ci ha già dato la chiave di lettura. La chiave di lettura. Tutto quello che chiederete con la preghiera, se pregando ottengo il potere di Dio, non c'è nessuna paura, Se ho il potere di Dio, sarà Dio stesso a illuminare quel potere. Non sarò io a servirmi di Dio, sarà Dio a servirsi di me. Questo è. Allora, siccome i discepoli dovranno sostenere lo scandalo della croce, dovranno sostenere la morte del Maestro, dovranno sostenere, sono invitati a ricordarsi questo, che seguire Gesù dicendo Osanna dona la salvezza è condividere il destino di Gesù, che può anche essere di rifiuto e di rigetto, ma è in realtà entrare in un destino che è già vincitore, perché il crocifisso è il risorto.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa, sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Eccoci, bene, a sabato. A sabato siamo di là, eh?